intrapreso la lettura dell'Esodo, poi il Levitico, e poi ci siamo trovati naturalmente portati, se non proprio costretti, a prendere contatto con il libro dei Numeri, ed è il programma per quest'anno, non so esattamente come ne verremo a capo, ma ci inoltriamo fin da stasera nella lettura di un testo che non è certamente tra i più appetibili della Sacra Scrittura, un testo che comunque si trova sufficientemente attrezzato, perché siamo passati attraverso quel cerchio di fuoco che è il libro del Levitico, e quindi siamo sufficientemente rodati per inoltrarci in questa nuova tappa della nostra ricerca. Tutto sempre ci rimanda a quella grande composizione teologica che è il Pentateuco, i cinque rotoli, la Torah. Credo proprio all'inizio dell'anno scorso ho dedicato un po' di tempo, come voi ricorderanno, a una ricostruzione, almeno un tentativo di ricostruzione dell'articolazione complessiva degli scritti contenuti in questa che è la sezione primaria e fondamentale di tutta la rivelazione biblica, i cinque libri, la Torah, come si dice nella tradizione ebraica. Quello che dissi allora vale pure adesso, naturalmente. Noi teniamo conto della redazione finale del testo, che suppone tutta una serie di passaggi intermedi, di elaborazioni parziali, di sintesi teologiche più o meno approssimative, che poi vengono riprese all'interno di una visione che cresce attraverso l'esperienza del popolo di Dio, attraverso la riflessione dei sapienti, e giunge alla redazione definitiva del testo, così come poi arrivato fino a noi. E quindi noi lasciamo da parte tante questioni di ordine tecnico circa la composizione interna del testo, lo riceviamo così come l'ha ricevuto la Chiesa, lo trasmette fino a noi, e vale sempre la pena in questa prospettiva di considerare che ciascuno dei cinque libri del Pentateuco si inserisce comunque in un quadro che ha una sua strutturazione che è sempre molto istruttiva per noi, e sappiamo bene che al centro dei cinque libri quell'ampia sezione che va dal capitolo 19 del libro dell'Esodo, non uso la lavagna perché quello stesso schema che adesso sto richiamando, ma solo con poche parole, già è stato illustrato in altri momenti con qualche schizzo un po' grossolano, come posso fare io, dal capitolo 19 del libro dell'Esodo fino al capitolo 10 del libro dei Numeri. Quella sezione centrale nel complesso dei cinque scritti che ci parla di quello che avviene quando il popolo è accampato presso il Sinai, ed è in quel contesto che il Signore dona la legge, e sul fondamento della legge donata viene instaurato il rapporto di alleanza. È il centro alle promesse. Siamo giunti a un primo parziale compimento delle promesse, il popolo divenuto così numeroso in Egitto che il faraone è preoccupato ed ecco la liberazione dall'Egitto. Ma la liberazione dall'Egitto, come leggevamo un paio di anni fa, è mirata a predisporre il popolo in vista della relazione di alleanza che il Signore vuole instaurare, perché un rapporto come quello che si prospetta esige una condizione di libertà. Il popolo liberato dalla schiavitù, ecco che viene condotto fino al Sinai e lì è visitato, in questo contesto svolge un ruolo di mediatore insostituibile Mosè, ma è visitato il popolo dalla rivelazione gloriosa del Signore che vuole impostare e articolare e rendere operativo un rapporto di alleanza, una comunicazione diretta, di vita, una condivisione di quel che è propriamente suo, affinché il popolo adeguatamente coinvolto e quindi educato sollecitato a intraprendere il proprio cammino nella storia umana continuità con il dono che ha ricevuto e dunque nel contesto di quella gratuita relazione d'amore che implica una comunicazione di vita, così come è avvenuto presso il Sinai, il popolo potrà svolgere la propria missione nel corso della storia umana e quello che riguarda Israele in forma paradigmatica inquadra quello che sarà lo svolgimento della storia umana. Ecco in che direzione va la storia umana, ecco come il Dio vivente vuole restaurare quella relazione che è stata tradita all'inizio e che conferma il valore originario della vocazione alla vita della creatura umana, di tutte le creature umane, è il senso della storia umana. Dunque Sinai e il libro del Levitico sta in pieno tutto quanto all'interno di questa sezione centrale, dal capitolo 19 dell'Esodo fino al capitolo 10 del libro dei Numeri. E quindi tutto quello che riguarda il funzionamento dell'alleanza, tutto quello che riguarda la legge donata al popolo e l'itinerario della risposta che è opportunamente segnato, tracciato in modo tale che il popolo non deviri, non si sbagli, non perda l'appuntamento, non perda l'occasione, perché l'itinerario della risposta consente il contatto con il santo e quindi la cosciente della vita e quindi progressivo processo appunto è un processo, è un progressivo accostamento a quella sorgente verso la quale tutta la storia umana viene ricondotta e il popolo nel suo viaggio, nel suo itinerario, nel suo cammino di risposta, il culto, ne parlavamo a suo tempo in questo contesto, tutte le procedure sacrificali, il contatto con il santo, il sacro, il santo, tutti gli strumenti di garanzia, parlavamo dell'espiazione l'anno scorso, parlavamo di tutto quello che è predisposto con molta cura, con molta passione, c'è un affetto intenso sotto le pagine che sembrano così aspre, così rigide, così gelide addirittura del libro del Levitico, a dimostrazione di come il Dio vivente vuole in tutti i modi attirare a sé quel popolo che, rappresentante dell'umanità dispersa sulla scena del mondo, deve essere educato in maniera tale da non sfuggire all'incontro, non sottrarsi all'incontro pieno e definitivo, l'incontro con il Santo, il Dio vivente. Bene, il libro del Levitico, dopodiché il popolo partirà dal Sinai e sarà in viaggio. Fatto sta che noi abbiamo ancora a che fare con i capitoli da 1 a 10 nel libro dei numeri, che sono interni a quella sezione che abbiamo ritagliato l'anno scorso. Adesso bisogna che vediamo meglio che cosa succede, perché vedete, diamo per scontato tutto il percorso intrapreso. Prendiamo atto in maniera così molto, molto empirica del titolo che nella nostra tradizione cristiana viene assegnato al libro che dovremo leggere quest'anno. Il titolo è Numeri, ma il titolo, che è l'esatta traduzione del termine usato in latino, ovviamente, ma rimanda a quella che fu la traduzione in greco del testo ebraico, per cui già nel greco biblico, greco della traduzione degli antichi sapienti di Israele, in greco la lingua dei pagani, era segnalato con il titolo di aritmi, cioè numeri. E vedete che adesso noi diamo uno sguardo alle prime pagine del nostro libro e effettivamente abbiamo a che fare con dei numeri. Sono i numeri relativi a un censimento, i dati propri di una operazione quanto mai impegnativa che mette in gioco tutti coloro che sono accampati ai piedi del Sinai nel contesto di quella alleanza che è stata instaurata con tutte le istruzioni connesse, ed ecco, il popolo viene censito. Questo è il motivo per cui il nostro libro è stato tradotto in greco, facendo appello a un titolo che nella sua immediatezza oggettiva e empirica coglie esattamente il dato che è sotto gli occhi di tutti. Molti numeri all'interno di queste prime pagine del libro che leggeremo, e di un censimento si parlerà ancora successivamente, se Dio vuole ce ne renderemo conto quando saremo giunti al capitolo 26. Ma vedete, parlare di censimento, e adesso ci accosteremo direttamente al testo, significa parlare di una non solo numerazione quantitativa, ma anche di una collocazione nello spazio, nel senso che il popolo viene organizzato per quanto riguarda la posizione occupata dalle diverse tribù nell'accampamento, e ancora bisogna aggiungere la collocazione all'interno del grande recinto di coloro che sono numerati, non solo in senso quantitativo ma anche in senso logistico, rinvia in maniera determinante a quello che sarà l'ordine della marcia, perché per come è congegnato l'accampamento e per come l'accampamento viene montato e smontato, si rende possibile cogliere quale sarà l'ordine che caratterizzerà i movimenti del popolo nel corso di una marcia che ancora non è attuata, che però viene preparata. Siamo alle prese con i preparativi riguardanti la marcia che il popolo dovrà sostenere. E allora vale la pena di tener conto sempre, lo dicevo già in altre occasioni, anche a proposito dei libri del Pentateuco che stanno ormai alle nostre spalle, del titolo che segna in maniera del tutto caratteristica e inconfondibile il nostro libro nella tradizione ebraica, perché nella tradizione ebraica il titolo di questo libro è Bamidbar, cioè nel deserto. Nel deserto, il libro della Genesi si intitola Bereshit. In principio, l'Esodo, ne parlavamo a suo tempo, si chiamò nomi. Il libro del Levitico si intitola Vaikra, e chiamò. Il Signore chiamò Mosè nel deserto, dalla tenda del convegno, e lì le istruzioni circa le procedure a cui attenersi per la celebrazione dei sacrifici e dunque per garantire il contatto con il sacro, con il santo, con il Dio vivente, il progressivo accostamento alla pienezza. Beh, adesso vedete, nel deserto è il titolo del nostro libro. E questo per noi è un richiamo quanto mai efficace. Nel deserto c'è una teologia del deserto a cui noi siamo più o meno abituati, anche della omiletica corrente o nel linguaggio della nostra ricerca spirituale, il riferimento al deserto ha acquisito una valenza simbolica che ormai ci trova tutti sensibilizzati. Il deserto, fatto sta che il libro dei Numeri è per eccellenza il testo biblico che mette a nostra disposizione una teologia del deserto. Già il titolo è un programma nel deserto. Il deserto in quanto è l'ambiente nel quale il popolo è accampato, sì, ma temporaneamente, perché il deserto è un luogo nel quale il popolo opportunamente preparato affronterà la marcia. E il deserto è un luogo da attraversare. Il deserto non è la meta, il deserto non è l'obiettivo, non è il valore definitivo. Il deserto è il luogo della traversata. Nel deserto. E deserto, vedete, non solo nel senso di un itinerario geografico, ma nel senso di una condizione di vita, nel senso di quell'essere itineranti, in viaggio, in cammino, marciatori che attraversano il deserto, perché il riferimento non è riducibile a particolare quadro, ambiente, qualche collocazione esterna, ma il riferimento è la relazione con il santo, e la relazione con il santo, il Dio vivente, il popolo affronta la precarietà più evidente che mai, più occasionale che mai, più esposta a tutti gli inconvenienti e le incertezze che si succedono in tappa, la precarietà del montaggio e smontaggio dell'accampamento. E laddove la precarietà è nota, determinante del vissuto, nel deserto, ecco che si viene precisando, si viene qualificando, si viene confermando quella relazione con il santo che è stata sancita mediante gli impegni dell'alleanza. È la relazione con il santo, L'obiettivo non è il deserto, dunque, il deserto è un contesto di maturazione, di qualificazione, di radicamento nella relazione con il Santo. Il deserto è il luogo della mobilità, è il luogo dell'immediatezza che è transitoria ed è il luogo del radicamento della relazione con il Santo. Vedete una contraddizione, un'apparente contraddizione. Il deserto come il contesto di una vicenda che si consuma in ogni evento e ogni evento è momentaneo e poi altri eventi bisogna affrontare, e il deserto come il contesto nel quale la relazione con il Santo acquista una potenza organica, definitiva, esauriente. Per questo il nostro libro dei numeri, vedete, acquista delle caratteristiche piuttosto singolari, che possiamo subito intravedere tenendo conto già di una composizione di queste pagine in maniera per così dire alternata tra momenti di carattere legislativo e altri momenti di carattere narrativo, pagine che sono segnate da elementi di carattere tecnico, normativo, organizzativo, e altre pagine invece che raccontano dei fatti, e queste pagine sono intrecciate tra di loro con delle alternanze che man mano metteremo meglio a fuoco, e aspetti organizzativi che riguardano proprio il funzionamento del vissuto quotidiano e la necessità di elaborare tutta una serie di istituzioni intermedie rispetto ai grandi momenti istituzionali che ci sono stati illustrati nel libro dell'Esopo e nel libro del Levitico. Ecco, istituzioni più spicciole, più direttamente aderenti alla quotidianità del vissuto, ma in ogni modo elementi organizzativi che vanno incontro a situazioni di debolezza dove il fallimento è sempre incombente e si presenta a modo suo in maniera più che mai vistosa, fallimento, ed ecco i segnali che puntualmente, istituzionalmente confermano il valore della alleanza che è stata sancita in obbedienza a una iniziativa gratuita, l'iniziativa della misericordia di Dio. E allora i momenti del viaggio, momenti che manifestano tutta la precarietà del vissuto, sono puntualmente rincalzati da questa provvidenza che mette il popolo nelle condizioni di approfittare di un beneficio che ha la stabilità, la coerenza, la funzionalità di un apparato istituzionale che è spicciolo, non è soltanto una grandiosa impalcatura formale, ma è esattamente un apparato istituzionale che nella sua configurazione più concreta e operativa accompagna il popolo nella quotidianità di un vissuto esposto a tutte le contraddizioni. vedete eventi, episodi, i momenti particolari di una vicenda che conferma la natura di imprevedibilità che è propria di un ambiente come il deserto. Nel deserto non si sa mai che cosa può succedere, non si sa mai dove si va a parare, e ogni evento acquista un'originalità imprevista e sempre per certi versi dirompente, perché massimamente rischiosa. E d'altra parte, ecco che tutti gli eventi sono ricomposti all'interno di un disegno dove la fragilità delle istituzioni esercita una efficacia benefica. D'altra parte, la parte istituzionale che man mano viene elaborato e sperimentato nel vissuto è una costante conferma, per così dire, sacramentale di quella libera iniziativa di Dio che ha voluto instaurare una relazione gratuita con il suo popolo. E siamo nel deserto e noi adesso affronteremo la lettura delle prime pagine, diamo uno sguardo a questo testo, cercando man mano di cogliere non solo i dati immediati di una scrittura che qua e là è estremamente noiosa, come ben sappiamo, ma il libro del Levitico ci ha già apprezzati adeguatamente, ma attraverso la noia del testo è proprio la concretezza di un vissuto che deve essere affrontato con serietà, con pazienza, con rigore e nella costante scoperta di come la gratuità dell'iniziativa di Dio è sperimentata nella fatica di una itineranza, di un viaggio, di una marcia, di un'avventura che espone un popolo ed espone poi ogni membro di quel popolo e quindi ogni essere umano all'incontro con l'imprevisto, con la novità. La novità è di ieri, dal momento che è stata sancita una volta per tutte l'alleanza tra Israele e il suo popolo, e la novità è sempre attuale, la novità è sempre nell'impatto con l'imprevisto del presente e del futuro. Possiamo senz'altro dividere il libro in tre grandi parti. La prima parte fino al capitolo 10, versetto 10. E diamo un titolo a questa prima parte, i preparativi presso il Sinai, così già vi dicevo. I preparativi presso il Sinai, proprio ancora accampato. Preparativi. Poi la seconda parte, dal versetto 11 del capitolo 10 fino al versetto 20 del capitolo 21, ma ne parleremo più là quando sarà il momento. La marcia nel deserto. La marcia, la vera e propria marcia, la vera e propria attraversata del deserto. Perché poi nella terza parte, dal capitolo 21, versetto 21 in poi, il popolo è ormai accampato sulla soglia della terra, nelle steppe di Moab. Sulla soglia, ma ancora non è entrato, è accampato. Ricordate che la sezione centrale, quella che ho richiamato poco fa, va dal capitolo 19 del libro dell'Esodo fino al capitolo 10 del libro dei Numeri. Nei capitoli che precedono il capitolo 19, la prima esperienza di contatto con il deserto, dal capitolo 15, il canto della vittoria, l'uscita dall'Egitto, il trionfo del Signore che ha sgominato il faraone, fino al capitolo 19. La prima esperienza di incontro, di impatto, di attraversamento del deserto. E adesso vedete dal capitolo 10 versetto 21 la marcia del deserto per arrivare dal Sinai fino alla soglia della terra che è stata promessa ai patriarchi. E quella sezione centrale è così incorniciata all'interno di questi due blocchi di capitoli che ci parlano della permanenza nel deserto, ma non solo come fisica permanenza, ma di attraversamento del deserto, di conoscenza del deserto, esperienzazione del deserto come il contesto adatto per sperimentare, verificare, documentare, acquisire nel vissuto l'esperienza della liberazione, l'esperienza dell'alleanza, dove tutto è dal punto di vista della normativa formale stabilito e adesso tutto è da vivere nel deserto. È una cornice che ritroveremo particolarmente significativa a partire da quel versetto 11 del capitolo 10 per cui accennavo poco fa. Per adesso, in questi capitoli da 1 a 10, versetto 10, siamo ancora accampati presso il Sinai. E qui il censimento, il programma del censimento. Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dall'uscita dal paese d'Egitto. È passato un anno. E siamo già al secondo mese del secondo anno. E disse: fate il censimento di tutta la comunità degli israeliti secondo le loro famiglie, secondo il casato dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, cranio per cranio, dice la lettera, dall'età di 20 anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra. Tu e Aronne ne farete il censimento schiera per schiera. Vedete, il programma del censimento implica un atto di sovranità e solo il Signore può autorizzare Mosè e Aronne a compiere un gesto del genere. In altri momenti della storia della salvezza, quando qualcuno, che è un caso classico di cui è responsabile Davide, vorrà censire il popolo, si troverà mal partito. Nessuno può censire il popolo, solo il Signore. Ricordate che nella storia del popolo di Israele poi in diverse occasioni, proprio quando capitò che uno dei potenti dell'epoca, un sovrano, ordinasse il censimento, il popolo è stato protagonista di insurrezioni. Anche la nascita di Gesù, quando il racconto evangelico si inserisce nel contesto di un censimento dovuto a Cesare Augusto. Nessuno può censire il popolo se non il Signore, solo lui, perché il censimento ha delle finalità di ordine amministrativo, di ordine fiscale, di ordine militare, di ordine politico. Comunque nessuno può etichettare il popolo del Signore, che appartiene al Signore. Solo il Signore conosce il suo popolo e solo il Signore può contare numericamente, contare in base a un discernimento che tocca la profondità delle coscienze e l'adesione libera agli impegni dell'alleanza. Fatto sta, vedete, che qui noi abbiamo a che fare con un'impresa grandiosa, un censimento che è predisposto per conferire al popolo quell'impianto organizzativo di cui avrà bisogno per marciare attraverso il deserto e per sostenere una militanza. Si tratta di andare in guerra, da militante, nel senso che non è propriamente come dire così bellicoso, ma in un senso che ha a che fare con la messa alla prova di quella identità che è stata conferita al popolo nel momento in cui l'alleanza è stata stipulata. Il popolo è il popolo dell'alleanza, adesso vedete il popolo dovrà affrontare in termini propriamente militanti l'impatto con situazioni che esigono una verifica. Ed ecco il censimento. Fare la conta, qui tra l'altro fare il censimento è detto in ebraico usando il verbo che solitamente viene usato con visitare. È un modo di visitare, un modo di passare in rassegna, un modo di verificare le famiglie facendo sempre riferimento al casato del padre, è un modo di contare anche in senso molto concreto, ma è una visita che attraverso il censimento prolunga quella che è la visita per antonomasia, che è la visita di Dio nella storia umana, è il suo modo di rivelarsi, il suo modo di essere presente e operante nella storia umana, la visita di Dio. Vedete, il popolo sentito è un popolo visitato e gli strumenti primari di questa visita, di cui Dio si serve, sono Mosè e Aronne, ma a loro si associerà, ecco, questo fatto. Un uomo per ciascuna tribù, un uomo che sia capo del casato dei suoi padri, e nei versetti seguenti, da 4 a 19, l'elenco dei 12 capi, 12 sceicchi, delle 12 tribù che collaboreranno per portare a compimento l'impresa. Questi sono i nomi degli uomini che vi assisteranno, di Ruben e così di seguito. Notate che nell'elenco dei 12 capi o personaggi di riferimento delle 12 tribù non compare Levi. La tribù di Levi è messa da parte perché verrà presa in considerazione successivamente con un ruolo specialissimo. È messa da parte non perché è dimenticata, ma perché le è riservato un incarico particolarmente qualificato. E invece Giuseppe compare attraverso i suoi due figli, quindi si ritorna al numero 12, versetto 10, dei figli di Giuseppe per Efraim, Elisama, figlio di Amiud, per Manasse, Gamliel, figlio di Pedasur, e poi Beniamino e tutti gli altri. Fino al versetto 19, come il Signore aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del Sinai. Da 20 anni in su, perché da 20 anni in su che coloro che sono stati censiti sono in grado di affrontare gli impegni di una guerra, gli impegni di una militanza. Dal versetto 20 la esecuzione del censimento con la registrazione dei dati. Leggo qualche versetto. Figli di Ruben, primogenito di Israele, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi tutti i maschi, uno per uno, dall'età di 20 anni in su. Quanti potevano andare in guerra? i registrati della tribù di Ruben risultarono 46.500. Sono cifre esorbitanti, una moltitudine umana che è assolutamente sproporzionata rispetto ai dati di qualunque evento storicamente documentabile. E può darsi che mi termini soltanto con migliaia, dunque 46.000, quel termine mille, migliaia, serva a dire nucleo, famiglia, allora sarebbero 46 nuclei più qualcun altro, ecco, 46 nuclei è diverso, 40 nuclei, gruppi, clan, reparti, il termine che potrebbe avere anche un significato ovviamente militare, un reparto, oppure erano già gli scout, non so. Per dire che comunque adesso per tutte le 12 tribù puntualmente viene registrato il numero, tutti sono stati contati secondo le famiglie, secondo i casati paterni, contando i nomi da 20 anni in su, quelli che potevano andare in guerra. La tribù di Gad avanza, vedete che qui già nel versetto 24 compare Gad, si capisce bene perché avanza in terza posizione, e comunque sia ci sono in seguito i dati relativi a tutte le 12 tribù. Con questa esagerazione circa il dato numerico, se preso nella sua concretezza immediata, tutto in riferimento alla iniziativa del Signore, come il Signore vede il suo popolo, come il Signore considera il suo popolo, come il Signore chiama il suo popolo, e chiama il suo popolo non in maniera generica, ma chiama il suo popolo pezzo per pezzo, componente per componente, famiglia per famiglia, cranio per cranio, chiama il suo popolo, e il Signore è attento, e ha fatto alleanza con il popolo, non in base alla definizione teorica di quel popolo, ma in base a una visita diretta che è orientata a identificare la presenza e il valore della presenza di ogni componente del popolo. Si mette. Signore. Così, vedete, prendete adesso il versetto 44. Di quelli Mosè ed Aaron fecero il censimento con i 12 capi di Israele. Ce n'era uno per ciascuno dei loro casati paterni. Tutti gli israeliti dei quali fu fatto il censimento secondo i loro casati paterni, dall'età di 20 anni in su, cioè tutti gli uomini che in Israele potevano andare in guerra, quanti fu registrati risultarono 603.550. Pensate che questi sono gli uomini, poi ci sono le donne, ma questi sono gli uomini da 20 anni in su, quindi ci sono i giovani, i bambini, è una megalopoli, non è realistico. Ma quanti erano leviti? Ecco versetto 47 qui. Quanti erano leviti? Non sono stati dimenticati. Secondo la loro tribù paterna non furono registrati insieme con gli altri, perché per i leviti c'è uno statuto speciale. E infatti i versetti che seguono adesso è fino al versetto 54. Leggiamo. I leviti svolgono un ruolo che acquista una rilevanza organica, strutturale all'interno di questo impianto istituzionale che ci aiuta a identificare le diverse componenti di Israele, ma vedete che le diverse componenti che vengono così istituzionalmente definite sono rivelazione della vita di Dio. E qui è un nodo teologico che è sempre quanto mai importante e provocatorio nella storia della salvezza e nel disegno definitivo di quella opera di salvezza che si è realizzata per noi attraverso l'incarnazione del Figlio, parola, è fatta carne, la sua parte redentiva. Il nodo teologico sta in questa che noi avvertiamo immediatamente come una tensione tra la potenza epifanica gratuita di quella presenza che irrompe nella storia umana in una esplosione incontenibile e un'impalcatura istituzionale che lì per lì sembra una buona, un impedimento, un blocco, un recinto, una trappola, è un nodo. È un nodo che sembra dichiarazione proprio esplicita del gusto di fare i conti con le contraddizioni. Ma d'altra parte vedete che tutta la storia della santità, in questo gusto di fare i conti con le contraddizioni secondo criteri che sono confacenti alla nostra comprensione umana, è rivelazione di una creatività inesauribile che è propria di Dio. D'altra parte, vedete, nella pienezza del disegno, la parola di Dio non è esplosa come una supernova in mezzo al cielo, ma la parola di Dio si è fatta carne. Nella concretezza circoscritta, misurata, definita, piagata, sofferente della carne umana. È un nome definito. Vedete, qui il nostro libro va tutto in quella direzione ormai. Istituzione, carisma, ecco. Contraddizione. Siamo dalla parte dell'istituzione alla parte del carisma. Siamo per le strutture o per lo spirito? Siamo per la profezia o per l'organizzazione? E vedete, qui è proprio l'inesauribile fecondità della vita, del santo, della sua presenza che visita la storia umana, che si configura nella sagoma di un piccolo apparato istituzionale che adesso appena accennato e che man mano prende una fisionomia più operativa e che si espone così a tutti i rischi che sono interni a quel modo di procedere nelle cose umane, nelle organizzazioni dell'esistenza personale, della società umana, i rischi di fenomeni involutivi, di fenomeni devianti, di fenomeni che si esprimono con le forme della corruzione più squallida. Ecco, questo rischio, e questo rischio, vedete, il libro dei numeri illustrerà in maniera esemplare. E d'altra parte, qui il popolo è censito. E deve essere censito. E adesso il popolo deve essere accompagnato in quella che sarà prossimamente la sua marcia da strumenti che lo accompagnino, che lo sostengano, che lo rendano pronto ad affrontare gli imprevisti del viaggio. E in questo contesto i leviti. E poi subito si parlerà del come deve essere predisposto l'accampamento, come devono sistemarsi l'accampamento e di come deve essere così già inquadrato l'ordine della marcia. Leggo versetto 48 qui. Il Signore disse a Mosè: della tribù di Levi non farai il censimento e non unirai la somma a quella degli israeliti, ma incarica tu stessi i leviti del servizio della dimora, della testimonianza, di tutti i suoi accessori e di quanto le appartiene. Dunque i leviti al servizio della dimora. La dimora è stata già edificata, ricordate, fin dal libro dell'Esodo, e poi la dimora funziona secondo quelle regole che nel libro del Levitico sono state assegnate ad Aronne e ai suoi figli, in quanto Aronne è stato già consacrato il sommo sacerdote, poi ci sono i suoi figli, e dunque lì al servizio della dimora, i Leviti, con tutti gli accessori e quanto le appartiene alla dimora, e si porteranno la dimora e tutti i suoi accessori. La porteranno di peso, perché siamo in viaggio, anche la dimora viaggia. Anche la presenza, il segno della presenza, il sacramento dell'alleanza, che è tutto quel santuario, in particolare l'Arca Santa, che sono nel Santo dei Santi, ma tutto l'insieme sacramentale, il sacramento dell'alleanza, la conferma dell'alleanza, l'alleanza è stata sancita una volta per tutte, rimane, e la presenza della dimora è mobile anche, e i leviti sono incaricati di trasportare la dimora, e quando la dimora dovrà partire i leviti la smonteranno, quando la dimora dovrà accamparsi in qualche luogo i leviti la erigeranno, ogni estraneo che si avvicina sarà messo a morte. Gli israeliti pianteranno le tende, ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua insegna, secondo le loro schiere, ma i leviti pianteranno le tende attorno alla dimora della testimonianza. Così la mia ira non si accenderà contro la comunità degli israeliti. I leviti avranno la cura della dimora. Gli israeliti si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè, e così fecero. Vedete che qui i leviti vengono incaricati di svolgere un servizio mirato a proteggere, oltre che a sostenere il popolo nel suo viaggio, e attraverso tutte le incertezze del viaggio. Fatto sta che nel capitolo 2, come già vi preannunciavo, la disposizione dell'accampamento. Leggo. Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: gli israeliti si accamperanno ciascuno vicino alla sua insegna con i simboli dei casati paterni, si accamperanno di fronte a tutti intorno alla tenda del convegno. Sono le 12 tribù suddivise in 4 raggruppamenti di 3 tribù ciascuno, e ogni raggruppamento ha un'insegna. Sono 3 gruppi di tribù non scelte a casaccio, c'è una motivazione abbastanza comprensibile, facilmente comprensibile in base ai dati che conosciamo per altra via. Fatto sta che a est verso oriente si accamperà l'insegna del campo di Giuda con le sue schiere. Qui adesso Giuda acquista una posizione di avanguardia, per così dire, perché le tribù accampate adesso sono quelle che aprono la marcia una volta che si metteranno in cammino. Giuda, poi c'è Issacar, poi Zabulon, ecco le tre tribù dove Giuda è figlio di Lia, la moglie di Giacobbe più adulta, e poi i due figli più giovani di Lia, Issacar e Zabulon. Questi stanno a est, si muovono verso il luogo in cui brilla la luce, dice qui, a est verso oriente. Primo raggruppamento. Secondo raggruppamento, dal versetto 10, a mezzogiorno, sud. E qui le tribù di Ruben, Simeone e Gad sono i primi due figli di Lia, la moglie più adulta di Giacobbe. I primi due figli, Ruben sarebbe il primo genito, Simeone, Gad è figlio della schiava di Lia, figlio di Zilpa, schiava di Lia. Vedete che Lia ebbe quattro figli, mentre Rachele, l'altra moglie più giovane, non aveva figli. I quattro figli furono Ruben, Simeone, Levi e Giuda. Levi l'abbiamo tirato fuori dal conto. Giuda è il capogruppo del reparto già considerato. Ruben e Simeone adesso, con l'aggiunta di Gad, che è figlio della schiava di Lia. E questi stanno a sud, mentre adesso il versetto 17 dice che si metterà poi in marcia. Vedete che la disposizione dell'accampamento già è orientata verso la disposizione dei posti nella marcia che bisognerà affrontare al momento opportuno. E quindi qui si metterà in marcia la tenda del convegno, vedete, tre tribù, altre tre tribù, e poi nel centro del corteo quelli che si prendono cura della tenda del convegno, con il campo dei Leviti in mezzo agli altri campi, perché i Leviti sono accampati nel centro dell'accampamento attorno alla tenda del convegno. Seguiranno nella marcia l'ordine nel quale erano accampati, ciascuno al suo posto con la sua insegna. Se ne riparla successivamente. Di seguito, adesso, versetto 18, le tribù dell'Ovest, sono anche qui tre tribù: Efraim, Manasse, Beniamino. Efraim e Manasse, Giuseppe, Beniamino, fratello di Giuseppe, sono i figli di Rachele. E questi stanno a Ovest, verso il mare, dice qua, a occidente, verso il mare. Per chi abita nella terra di Israele, verso il mare significa il mare Mediterraneo, la costa, e dunque l'occidente. Il quarto raggruppamento, le tribù che sono sistemate a nord, versetti da 25 a 31, settentrione, sarà l'insegna del campo di Dan. Ci sono le tribù di Dan, Asser e Neftali, sono due figli della schiava di Rachele, Dan e Neftali, e un figlio Asser di Zilpa, schiava di Lia. Queste tre tribù accampate a nord, dunque un immenso quadrilatero, quattro accampamenti minori all'interno del grande accampamento. Nel centro dell'accampamento la tribù di Levi, di cui ancora si è parlato solo in modo molto molto sobrio. Prendete il versetto 32. Questi sono gli israeliti registrati secondo i loro casati paterni, tutti gli uomini dei quali si fece il censimento e che formarono i campi secondo le loro formazioni, furono 603.550. Ma i leviti, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, non furono registrati nel censimento insieme con gli israeliti. Gli israeliti agirono secondo gli ordini che il Signore aveva dato a Mosè, quindi tutto fa capo a lui, è l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, è la parola del Signore, è la presenza del Signore che avanza, che incalza, che ha preso dimora e che vuole coinvolgere il popolo in quella modalità nuova, nuovissima, originalissima di affrontare le strade della vita sulla scena del mondo, dove la relazione con lui sarà determinante. La relazione con lui. E per questo, vedete, il Signore è impegnatissimo a far sì che il popolo si attrezzi adeguatamente. Se non si adeguatamente, notate tutto quello che sto dicendo con chiacchiere anche un po' così caotiche in realtà ha un suo contenuto di ordine propriamente teologico che possiamo facilmente sintetizzare in questo modo. Le istruzioni che riguardano il popolo solo marginalmente sono mirate a superare le difficoltà che inevitabilmente bisognerà affrontare nel corso del cammino, ma sono istruzioni mirate a accompagnare il popolo nel cammino che dovrà affrontare affinché incontri il Signore. Non perché impari a superare i problemi, ma perché scopra come il Signore è presente. Perché sia confermato nell'appartenenza al Signore. Perché il popolo scopra che l'alleanza funziona, non nella scenografia sinaitica una volta tanto, ma funziona sulle strade del mondo, nella capillarità della vita, nella pazienza di un vissuto che si sfilata, che si complica, che si contraddice. L'appartenenza al Signore, nella marcia. Ecco, gli ordini del Signore, parola del Signore, così si accampavano secondo le loro insegne, così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia e secondo il casato dei suoi padri. E qui ancora rapidamente uno sguardo, capitoli 3 e 4, ma ne veniamo a capo comodamente, non vi spaventate, perché adesso l'attenzione si concentra sui leviti. Capitolo 3. Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè. Quando il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai, questi sono i nomi dei figli di Aronne: Nadab, il primogenito, Abiu, Eleazaro e Itamar. Tali i nomi dei figli di Aronne che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono consacrati per esercitare il sacerdozio, tanto che noi sappiamo già, Levitico capitolo 10, che Nadab e Abiu morirono davanti al Signore quando offrirono fuoco profano davanti al Signore, si vedevano subito una figura tragica, morirono. Restano gli altri due figli. Essi non avevano figli, i due morti. E allora Eleazaro e Itamar esercitarono i sacerdoti in presenza di Aronne, loro padre. Dunque il sacerdozio a cui è affidata la competenza circa l'offerta, la celebrazione dei sacrifici. Questo è spetta ai sacerdoti. Ma se sono i leviti, dunque tutta la la tribù di Levi, che svolge una funzione sussidiaria, che qui acquista un rilievo quanto mai prezioso. Dice il versetto 5: il Signore disse a Mosè, fa avvicinare la tribù dei Leviti e presentala al sacerdote Aronne perché sia al suo servizio. Essi custodiranno quanto è affidato a lui e a tutta la comunità davanti alla tenda del convegno, presteranno servizio alla dimora, avranno in custodia tutti gli arredi della tenda del convegno, di quanto è affidato agli israeliti, presteranno servizio alla dimora. Assegnerai i leviti ad Aronne e ai suoi figli, essi gli sono dati tutti tra gli israeliti. Tu stabilirai Aronne e i suoi figli perché custodiscano le funzioni del loro sacerdozio, l'estraneo che vi si accosterà sarà messo a morte. Vedete, questi leviti, qualche volta nell'Antico Testamento in altri testi appaiono come dei sacerdoti degradati, altre volte appaiono ed è un'indicazione che ci aiuta adesso a leggere queste pagine, nel senso di laici promossi, comunque incaricati di svolgere un servizio che li caratterizza in maniera inconfondibile. È un servizio che diventa una rappresentanza rispetto all'intera comunità, che pure è coinvolta, ma mantenendo le dedite distinzioni. E i leviti assumono un ruolo di particolare responsabilità nel contesto di quella marcia che il popolo dovrà affrontare, nel cammino, nella itineranza, di tappa in tappa, loro si occuperanno direttamente di tutti i servizi necessari alla dimora del Signore. E questo naturalmente in modo tale che sia puntualmente confermata nel tempo che verrà l'irrevocabile stabilità del rapporto di alleanza che è stato sancito verso il finale. E vedete che qui c'è un'aggiunta, dal versetto 11, leggo, il Signore disse a Mosè, ecco io ho scelto i Leviti tra gli Israeliti al posto di ogni primogenito che nasce per primo dal seno materno tra gli Israeliti, i Leviti saranno miei perché ogni primogenito è mio, i primogeniti appartengono al Signore, questo vale per gli uomini, vale anche per gli animali. Ma ricordate che qui la primogenitura viene posta in relazione a quello che è avvenuto in Egitto. Ogni primogenito è mio, stavo leggendo, quando io colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi riservai in Israele tutti i primogeniti degli uomini e degli animali, essi saranno miei, io sono il Signore. Questa normativa nel libro dell'Esodo. Dunque, la primogenitura nella storia del popolo, nell'esperienza che si ripropone di generazione in generazione, acquista il valore di un segno che rievoca puntualmente gli eventi dell'Egitto, quando furono colpiti tutti i primogeniti degli egiziani, allora i figli primogeniti di Israele sono consacrati, perché Israele è il figlio primogenito, e dunque una reminiscenza che comporta la consacrazione di ogni figlio primogenito, che è consacrato perché il popolo fu liberato dalle città. E vedete un segno che sta in connessione con quel segno che rimane anch'esso presente nella memoria come il valore indelebile, il sangue dell'agnello che ha contrassegnato le case in cui abitavano i figli di Israele. Le case non segnate dal sangue dell'agnello, ecco, sono le case attraverso le quali passa lo sterminatore, muoiono i figli di Israele. Le case segnate dal sangue dell'agnello sono le case in cui Israele è popolo primogenito generato per la vita nuova e quindi tirato fuori dall'Egitto, e i primogeniti rimangono dunque depositari, per come di generazione in generazione nella storia futura bisognerà ricordarsi di quello che avvenne quella volta quando io colpì il primogenito dell'Egitto, ma io riservai, eccetera. E allora vedete, adesso dice che vengono censiti i veriti, ma poi dice, guardate che quei tali che erano primogeniti in Egitto non sono stati riscattati, saranno riscattati quelli delle generazioni future, da quei tali. Allora i veriti, vedete qui, e adesso subito ci arriviamo e poi ci fermiamo. I leviti qui vengono dotati di un valore sostitutivo. Quei figli primogeniti che erano in Egitto non furono riscattati. Il riscatto suppone certe procedure, ma ci sono i leviti. I leviti. Intanto leggiamo qui dal versetto 14, leggiamo, semplicemente scorriamo con l'occhio attraverso le righe di queste pagine, il censimento dei leviti, sono censiti i maschi e sono censiti uno per uno, e vedete, non da 20 anni in su, ma dall'età di un mese in su. Signore disse a Mosè nel deserto del Sinai, fa il censimento dei figli di Levi, secondo i casati dei loro padri e delle loro famiglie, farà il censimento di tutti i maschi dall'età di un mese in su. Qui non sono quelli da 20 anni in su, gli addetti alla militanza, ci sono quelli appena nati, dalla nascita in poi. I leviti sono censiti dalla nascita in poi. Particolare interessante. E sono i leviti suddivisi in tre grandi casati, Gerson, Kehat, Merari, e quindi qui adesso le indicazioni circa l'accampamento, versetto 21, Gerson, ed ecco i discendenti di Gerson abitano a ovest della dimora, all'interno dell'accampamento, il grande accampamento, all'interno, il recinto che custodisce la dimora, all'interno, attorno a questo recinto, ecco, a ovest, Gerson. E vedete che ai leviti di Gerson viene affidata la cura dei teli, dei tessuti, quegli strumenti mirati a delimitare gli spazi che per l'appunto servono a custodire il luogo santo. Poi assunte quelli di Kehat dal versetto 27, e quelli di Kehat sono incaricati prendersi la cura degli oggetti più preziosi. Gli di preziosi che sono prima di tutto l'arca santa, poi l'altare dei profumi, la tavola della preposizione dei pani, il candelabro sacro, l'altare dei sacrifici. Qui nel versetto 32 viene citato il nome di Eleazar, figlio di Aronne, che è incaricato di sovrintendere a tutti i servizi dei leviti. e il capo supremo dei Leviti era Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne. Egli aveva la sorveglianza di quelli che attendevano la custodia del santuario, e si giunge a quelli di Merari, dal versetto 33, che sono dislocati a nord della dimora e che hanno la cura di tutte le impalcature rigide, la palletteria, le stanghe, le pedane, Merari, fino al versetto 37. E quindi versetto 38, sul davanti della dimora a oriente, vedete Gerson a ovest, Keat a sud, Merari a nord, a oriente Aronne e gli addetti ai compiti sacerdotali. Di fronte alla tenda del convegno, versetto 38, verso levante avevano campo Mosè, Aronne e i suoi figli, e si avevano la custodia del santuario, e loro poi celebrano il culto secondo le modalità che conosciamo. Ecco il censimento, versetto 39. Tutti i leviti di cui Mosè e Aronne fecero il censimento secondo la loro famiglia per ordine del Signore, tutti i maschi dall'età di un mese in su erano 22.000. E qui adesso viene sistemata quella faccenda a cui accennavo poco fa, circa la sostituzione dei primogeniti che quando uscirono dall'Egitto non erano stati ancora riscattati. Il Signore disse a Mosè, versetto 40, fa il censimento di tutti i primogeniti maschi tra gli israeliti dall'età di un mese in su e fa il censimento dei loro nomi. Prenderai i leviti per me, io sono il Signore, invece di tutti i primogeniti degli israeliti e il bestiame dei leviti, invece dei primi parti del bestiame degli israeliti, quelli che non furono le generazioni future. Ed ecco, sì, in questo caso allora i primogeniti saranno riscattati. Ma quelli che erano in Egitto non furono mica riscattati, e adesso al loro posto ci sono comunque i leviti. La presenza dei leviti è una garanzia che accompagna il popolo in modo da confermare l'evento che ebbe luogo a suo tempo ancora in Egitto, e quell'evento ha trovato un riscontro. I primogeniti sono stati riscattati, ci sono i leviti, e il valore di quell'evento che ebbe luogo una volta per tutte è adesso puntualmente confermato dalla presenza dei leviti. Cosa fece il censimento dei primogeniti che non furono ancora, che non furono allora, che non sono stati ancora riscattati? E veniamo a sapere che sono 22.263, dunque c'è una differenza. Allora bisogna compensare la differenza. Il Signore parlò a Mosè, versetto 44. Prendi i leviti invece di tutti i primogeniti degli israeliti e il bestiame dei leviti invece del loro bestiame, i leviti saranno miei, io sono il Signore. Per il riscatto di 273 primogeniti degli israeliti che oltrepassano il numero dei leviti, sono 22.000 leviti, ci sono 273 in più. 22.000 leviti per il riscatto di 22.000 primogeniti, ma quegli altri 273, allora dice 5 cicli a testa. Questo è poi il prezzo previsto per il riscatto del primogenito: 5 cicli a testa. Li prenderai secondo il ciclo del santuario e porgerai questo riscatto in offerta, e questo vale anche per quelli che saranno gli usi futuri. Intanto vedete, i leviti ci saranno sempre, resteranno, anche quando i primogeniti verranno regolarmente sostituiti di generazione in generazione da quelli che nasceranno e saranno riscattati. Qui ci fermiamo nel capitolo 4. Vedete come i leviti erano ignorati inizialmente, adesso qui invece a loro viene dedicata un'attenzione molto, molto corposa, molto vistosa, perché qui adesso le funzioni assegnate ai leviti, di cui già ci siamo resi conto in realtà leggendo le pagine che precedono, quelli di Kehat, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 20, sono sotto il controllo del sacerdote Eleazaro, coloro che svolgono i servizi più prestigiosi ma anche più rischiosi, il contatto diretto con gli oggetti sacri. E vedete che per questa attività i leviti sono operanti dai 30 anni in su, dai 30 anni ai 50 anni, da 30 anni ai 50 anni. E qui si arriva al versetto 20. A loro spetta il trasporto dell'arca santa, del tavolo di preposizione, il candelabro, l'altare dei profumi, l'altare dei sacrifici, oggetti sacri che sono avvolti con dei teli particolarmente preziosi, e a questo riguardo possono muoversi solo i sacerdoti, ma poi quando si tratta di trasportare sono loro quelli di Kehat, i leviti Kehatiti. Qui nel versetto 16 vedete che in greco, dove leggiamo che Eleazaro figlio del sacerdote Kehat, no, il signore Aronne, ho sbagliato riga, avrà la sorveglianza dell'olio per il candelabro, eccetera, questo è Eleazar, il sacerdote, figlio di Aronne, e qui dice che avrà la sorveglianza. La traduzione in greco del testo ebraico dice che è episcopos è un sorvegliante, episcopos è un visitatore, episcopos è una curiosità. Più avanti, dal versetto 21, quelli di Gerson che devono occuparsi di tendaggi, di tutte le parti mobili, le cortine, il cordame, gli arredi, quelli di Gerson. Poi quelli di Merari, che invece, come già sappiamo, si devono occupare di tutte le componenti fisse, rigide del santuario, e quindi i paletti, i picchetti, le pedane, le colonne, le stanghe, tutto quello che servirà a predisporre l'ossatura di un edificio mobile, una volta che poi gli altri avranno predisposto i temi secondo le opportunità, e questo spazio così ricostruito puntualmente da una tappa a quell'altra sarà la dimora in cui l'arca santa e gli altri oggetti sacri troveranno il loro proprio spazio. Questi due gruppi, queste due discendenze levitiche, hanno come loro sovrintendente Itamar, l'altro figlio di Aronne. E siamo al versetto 34 e ci fermiamo, perché vedete adesso Mosè, Aronne e i capi della comunità fecero dunque il censimento dei figli dei Cheatiti secondo le loro famiglie, e quindi 2.750, poi quelli di Gerson secondo le loro famiglie 2.630, poi quelli di Merari 3.200, fino al versetto 46. Tutti i Leviti, dei quali Mosè e Aronne, i capi di Israele, fecero il censimento secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dall'età di 30 anni fino all'età di 50 anni. Quindi in questo caso il censimento non è dalla nascita in poi, ma è il censimento dei Leviti in servizio da 30 anni a 50 anni. E quindi quanti potevano far parte di una schiera e prestare servizio e portare pesi nella tenda del convegno, tutti quelli di cui si fece il censimento furono 8.580. Ne fu fatto il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e ciò che doveva portare. Così ne fu fatto il censimento come il Signore aveva ordinato a Mosè. Vedete, tutto deve essere predisposto in modo tale che il servizio sia svolto con puntualità ineccepibile. Il servizio è il termine avodà, è un termine che è ricco di molteplici significati, perché avodà può anche significare, oltre che servizio, schiavitù, e avodà può significare anche lavoro, il lavoro. Ne parlavamo in cooperativa qualche tempo fa, e avodà in qualche caso è risolto con opera, è l'opera, avodà, ma vedete qui è proprio quella fatica operosa all'interno di una comunità che sta assumendo una visione, una composizione strutturata in maniera così, così precisa, e quel servizio, quell'opera, quella presenza attiva che testimonianza consumata nella quotidianità più spicciola, nella pesantezza più faticosa del viaggio, per celebrare la presenza del Signore e l'appartenenza a Lui. Quattro capitoli, vabbè, più o meno. Ciao. Allora,
Ramadan. Allora, sì, sì, adesso chiamo così, chiedo per l'11, mercoledì 11 novembre, vediamo che mi dice, eventualmente, no vabbè, è l'unico giorno che c'ho libero, tu sei libero, quindi io provo per l'11, mercoledì mattina, sì, vediamo che il calore mi dice, casomai il 18, adesso che l'11 non ci dovesse essere, forse il 18 uguale, no? Se non ci dovesse essere, se dovesse dire che l'11 non c'è, per esempio. Non mi serve. Vabbè, casomai di lunedì ci sei, di lunedì mattina. Allora chiedo, o lunedì o mercoledì. Io provo a chiedere mercoledì 11, poi... Tu c'è che... quando sei libero? Eh? L'altro, il 16.
Il mercoledì, il
11. L'11 mercoledì, oppure il lunedì successivo, il 16? Ah. Vabbè, io provo a chiedere l'11. Provo a chiedere l'11, poi vediamo. Cioè. Quindi né il lunedì prima né quello dopo sei libero, tutti e due lunedì occupati. Oppure un altro lunedì ancora, il 18 no, il 18 dovrebbe essere 2 novembre. Il 9 non ci sei adesso.
Il 9 è
il 16 non è.
Il 2 novembre.
2 novembre non è. Il 16 invece nemmeno è felice.
Allora.
Poi è Natale.
Natale
poi è di Natale. E noi il 4. Mercoledì, no, il 4 sei a Bonifacio. Vabbè, ah, chiedo per l'11, vediamo che dice, cerco di insistere, se non lo ci vuole, non lo chiamo subito. Non lo chiamo subito così vediamo che non ci fa i tempi. Su, se poi c'è ancora. Allora. Vabbè, chiedo per l'11, allora poi cosa mai. Sì, sì, poi lo diciamo. Adesso vediamo se mi siete l'appuntamento, però orientativamente per mercoledì 11 andremo al Vecco a trovare il Vecco, quindi chi è libero in mattinata, non so ancora l'orario, non voglio il segretario, appena saprò l'orario poi vi farò sapere. E poi così. Ah, sabato prossimo. Sì. Sabato prossimo coscienza pomeriggio. Sabato ne abbiamo 31. 31. Ore 19. Ore 19 di sabato 31, coscienza politica casa del gesto. Tu ci sei casomai, Gabriele? Il mercoledì di oggi. Vediamo che non mi dice. Senti, ma
lei dice,
ciao, buona serata. Chi è che si fa? Questo mi succede di me le porto dietro quando facciamo il non vivare. Non so quanto io lo sicuro che stanno. Il generale c'è Agata e c'è la domanda. Io collaboro con loro in un vario che non è il mio diretto nel comunicato recente. Forse la crisi che non va a una proposta anche se non si dice come già magari la cosa non va a ma capo non ci sono le librerie, no, è Gio. La libreria del Duomo c'è sempre, no? La sempre dei libri della cooperativa. È sempre lì di fondo al Duomo. Poi c'è il deposito in quanto va a cresciuto. No, se ti no, dici che ti occupa di c'è perché... Il
di Michele.
Ah, sì?
L'organizzazione di
deposito. No? Perché
Maria per tutto il mio fino a 60 anni, ma io ho finito, ma io non ho
ma perché? Ho
finito il mio lavoro,
ah, per fare lo stesso,
ho fatto la
Maria per tutto,
no, no, mia moglie è corsetta, io di mia risposta, ma chi la do?
Numero di casa.
Sono
dei libri che
io non
capisco perché.
Non
lo
ricordo.
Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo.